credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri. Oggi vogliamo parlare della nostra radio e lo facciamo parlando di un volume che è uscito, o meglio di un cofanetto che comprende due volumi che sono usciti per la libreria editrice Vaticana dal titolo 80 anni della Radio Vaticana. I due autori appunto dei volumi sono Fernando Bea e Alessandro De Carolis, che è con noi qui in studio. Benvenuto Alessandro.
Grazie, bentrovato e un buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Dunque, dicevamo due volumi, perché in realtà un primo volume dedicato alla storia della radio era stato già scritto appunto da Fernando Bea ed è stato tra l'altro il volume che tu hai letto circa 5 anni fa, anzi esattamente 5 anni fa, per il 75esimo anniversario della radio, e l'avevi letto appunto per poi fare un articolo, no? Per celebrare, sì, quell'anniversario. Ma contemporaneamente c'è stato proprio il germe di qualcosa di nuovo. Cosa è successo con quella lettura?
Sì, questo è stato, come dire, un po' una cosa inaspettata, soprattutto per quello che sarebbe successo 5 anni dopo, e cioè quest'anno, l'anno scorso e quest'anno. E successe questo, che appunto quando io lessi il libro di Fernando per documentarmi e poter quindi fare un servizio celebrativo dei 75 anni della Radio Vaticana, concludendo questa lettura mi ero talmente appassionato, perché è una lettura molto agile, insomma Fernando era un maestro della penna, e che così pensai, un pensiero molto ingenuo, molto, molto personale: ma che bella questa storia, mi piacerebbe tanto scrivere il seguito. Ed è un pensiero che chiaramente, a parte a me stesso, non ho mai confidato a nessuno. Cosa è successo? Che lo scorso anno, quando sono stato convocato da padre Lombardi, il direttore generale della radio, perché mi aveva chiesto al telefono se io ero disponibile a scrivere un libro, sul momento gli ho detto di sì, ma non, chiaramente era il luglio del 2010, non stavo pensando certo alla radio. Quando sono entrato nella sua stanza e ho visto sulla sua scrivania il libro di Fernando Bea in bella mostra, ho avuto un brivido, perché ho capito che cosa mi stava chiedendo padre Lombardi, e il pensiero è andato a 5 anni prima in un attimo. Insomma, è stato un momento molto particolare.
E quindi appunto la storia che tu racconti è proprio quella degli ultimi anni appunto della Radio Vaticana, sì, che sono stati però anni di grandi cambiamenti e di grandi innovazioni. Tutti sanno dal punto di vista ovviamente tecnologico, ma non soltanto. Vogliamo un po' raccontare il materiale di cui ti sei occupato, di quei che, sì, hai dovuto mettere in ordine.
Allora, padre Lombardi mi ha chiesto per l'appunto di completare quella storia che Fernando in qualche modo aveva cominciata e conclusa ai 50 anni, quindi al 1981. Il mio compito era di scrivere quindi i successivi restanti 30 anni fino al febbraio 2011, che, come hai detto, sono stati anni rivoluzionari. Perché? Perché, per fare un esempio comprensibile, si può dire che dall'inizio della sua storia, quindi 1931, e per i successivi all'incirca 60 anni, forse anche qualcosa di più, la radio ha funzionato sostanzialmente così come l'aveva inventata Marconi, con chiaramente tutti gli aggiornamenti tecnologici, ma una radio fatta di onde, di antenne, di strumentazione analogica. Per cui tutto ciò che è successo tra la metà degli anni 90 soprattutto e i nostri giorni è stato una sorta di accelerazione improvvisa che ha prodotto forse più che nei 60 e più anni precedenti a livello di aggiornamento. Quindi io comincio mettendo il focus su quello che è stato l'artefice indiscusso di questa rivoluzione. La rivoluzione parte con Giovanni Paolo II. Nel momento in cui il Papa, che veniva da lontano, è diventato vicino per tutti noi, in particolar modo per noi che lavoriamo qui nella sua radio, ci siamo resi conto, o meglio i colleghi dell'epoca chiaramente, si resero conto che i sistemi, le metodologie di lavoro che erano state utilizzate fino a quel momento con Giovanni Paolo II non erano più adatte, nella maniera più assoluta. Perché? Perché era un Papa talmente dinamico, talmente veloce. Io ho utilizzato l'espressione la velocità di crociera del pontificato, era elevatissima rispetto agli standard precedenti, in maniera assolutamente, non c'erano paragoni. Un Papa che nel corso di un viaggio apostolico era in grado di pronunciare fino a 30-40 discorsi, non si era mai visto. Per cui che cosa succede? C'è uno spartiacque all'inizio molto, molto netto. Quando nel 1979, quindi pochi mesi dopo l'elezione, Giovanni Paolo II parte per il suo primo viaggio apostolico in Messico, viaggio entrato nella storia per l'importanza dei discorsi, per esempio la presa di posizione contro la teologia della liberazione, quindi un viaggio già epocale ed era solo il primo, e la Radio Vaticana, a differenza degli altri media che seguono, media internazionali, il viaggio, in qualche modo è penalizzata. Non diciamo per sua colpa, ma per il fatto che fino a quel momento, non essendo abituata, se non in maniera molto molto saltuaria, con Paolo VI a fare viaggi internazionali, in pratica aveva seguito il primo viaggio del nuovo Papa con lo stile del vecchio, per cui aveva mandato pochi redattori, pochi tecnici, poca strumentazione e soprattutto aveva previsto pochi collegamenti in diretta, quindi un po' il servizio della radio penalizzato. Ma anche perché non si sapeva che cosa questo Papa in fondo avrebbe fatto, come si sarebbe comportato, non c'erano precedenti. Quando si rientra da quel viaggio, la direzione dell'epoca, e primo tra tutti l'allora direttore generale, oggi cardinale, Roberto Tucci, si riuniscono e dicono: no, così non si può andare avanti, assolutamente. Il prossimo viaggio, già si cominciava a parlare, ed era anche quello un viaggio, il viaggio del Papa che ritornava in Polonia per la prima volta da Papa in un paese comunista, quindi c'erano tutti già i presupposti per consegnare alla storia un altro momento importante, e non si può. E allora, in quel momento, in previsione di quel singolo viaggio, in realtà la radio comincia a inventare tutta una serie di metodologie che poi diventeranno prassi, quindi in realtà comincia a scrivere, senza quasi rendersene conto, la storia professionale della nuova radio. Allora, esempi. Prima di tutto si decide di fare un sopralluogo. Non si era mai pensato di farlo, andare quindi prima, mesi prima, a vedere dove il Papa sarebbe andato, dove sarebbe passato, i collegamenti da fare, prendere i contatti con i media locali, quindi creare per l'appunto i presupposti perché il servizio intanto fosse ben organizzato. Secondo, creare uno studio centrale, non si era mai fatto, non si era mai pensato, quindi creare sul posto, quindi in quel caso in Polonia, nella o nelle località che il Papa avrebbe visitato, un luogo fisico dove i redattori avrebbero potuto avere tutto il meglio della tecnologia dell'epoca a disposizione, il che significava soprattutto avere collegamenti diretti con Palazzo Pio, quindi con Roma, con il centro di produzione, e che potessero quindi permettere un continuo scambio, non un qualcosa di saltuario, ma un qualcosa assolutamente, come diremmo noi, di H24. E questa metodologia funziona, come si direbbe oggi in maniera così molto smart, alla grande. Perché? Perché il Papa compie un viaggio storico, perché la stessa preparazione del viaggio è difficoltosissima, perché chiaramente Varsavia osteggia il Papa, gli rende la cosa molto difficile. Mosca dietro Varsavia temeva che le grandi folle che si sapeva il Papa avrebbe smosso sarebbero state in qualche modo come dire, ostili al regime e pericolose anche per quella che era l'ideologia. E quindi che cosa fa? Decide di boicottare il Papa. stabilisce, questa è storia, la si ritrova in tante delle biografie di Giovanni Paolo II, stabilisce che il Papa dovrà essere inquadrato soprattutto a livello televisivo poco, le folle per niente, inquadrature strette soprattutto sulla nomenclatura del partito, quindi i segnali inviati su un canale, su una linea secondaria, siamo in Polonia, una linea che arrivava a fatica alla Germania, quindi possiamo immaginare. Questo boicottaggio viene boicottato dalla Radio Vaticana. Perché? C'è un esempio molto, molto bello che ho scoperto proprio scrivendo e documentandomi su questo libro. L'esempio è quello della messa di Częstochowa. Il Papa la celebra davanti a 2 milioni di persone, una scena facilmente immaginabile. Ora, l'amplificazione, un po' per l'epoca, un po' appunto per le questioni del boicottaggio che dicevo, è un'amplificazione che forse arrivava a stento a coprire le prime file, quindi un qualche cosa di assolutamente inutile per la massa di fedeli. Ebbene, documentano biografi, quindi non tanto io come autore della storia, ma persone indipendenti, che quel giorno la gran massa di fedeli polacchi ascolta Giovanni Paolo II attraverso la radio, con delle radioline incollate all'orecchio, come fossero allo stadio. Ebbene, che cosa ascoltano? Ascoltano l'unica trasmissione in onda media, in onda corta, pardon, che era stata resa possibile in quel frangente, e chi l'aveva resa possibile? La Radio Vaticana, che attraverso i suoi inviati e attraverso i suoi collegamenti finalmente, come dire, funzionali, aveva coperto tutti i discorsi del Papa, non aveva lasciato, come si dice, cadere una sillaba, e quindi i fedeli polacchi, che sarebbero stati penalizzati dal regime, in realtà vengono aiutati dalla radio del Papa. E questo è l'episodio spartiacque. Da quel momento parte una storia completamente diversa rispetto al passato.
Abbiamo parlato di questi viaggi internazionali che continuano ad essere una parte essenziale del lavoro del Radio Vaticano, naturalmente, però insieme racconti anche la realtà interna, diciamo, certo, anche il lavoro quotidiano naturalmente della Radio Vaticana, che è una realtà estremamente composita. Cominciamo intanto a parlare delle lingue che si parlano alla Radio Vaticana.
Certo, allora la radio oggi parla 40 e più lingue, scrive in una dozzina abbondante di alfabeti, quindi già questo rende l'idea di questa piccola ONU a servizio del Papa. Palazzo Pio è un po' come molto in piccolo, ma insomma è il palazzo di vetro del Vaticano, perché veramente qui, molto più che in tutti gli altri palazzi vaticani, si concentrano le nazioni del mondo, si concentrano le culture e si concentra in particolare anche il modo di fare informazione, che chiaramente varia da stanza a stanza, perché veramente da piano a piano si fa il giro del mondo qui. E questa realtà delle lingue, in realtà, per l'appunto, è un qualcosa che esiste quasi fin da subito nella storia della radio, perché alcune lingue come l'inglese o il francese, lo stesso spagnolo, sono quasi contemporanee con la stessa nascita della radio. Piano piano le altre si aggiungono, per esempio tutte le lingue dell'est Europa, si capisce, va da sé, si aggiungono negli anni e sono stati la maggior parte ancora della persecuzione che il comunismo fa sulle chiese cosiddette del silenzio, quindi quelle oltre cortina. Praticamente la radio si arricchisce di tutte le lingue slave, ma chiaramente anche le altre lingue, piano piano, quelle anche dell'Asia, vengono ben presto ad arricchire e a rendere unica la Radio Vaticana. E lo è tuttora, è probabilmente, credo, la seconda più antica al mondo dopo la BBC, ma certamente la prima al mondo per numero di lingue parlate quotidianamente o settimanalmente. Per esempio, ricordiamo, per chi non lo sapesse, per gli ascoltatori più curiosi, che la Radio Vaticana parla anche l'esperanto, che veramente, insomma, è una primizia in assoluto sentire in questa lingua così inventata, artificiale, parlare del Papa, di una catechesi del mercoledì, per esempio. Ecco, questo sistema di lingue ha costretto, diciamo così, chi ha diretto la Radio Vaticana attraverso gli anni e i decenni a inventare anche qui una serie di modi per sfruttare questo patrimonio della radio. Una cosa che ho notato, tu prima accennavi ai viaggi, la radio è una radio internazionale, dicevo, fin da subito, ma in realtà questo patrimonio che ha nel DNA non lo sfrutta molto bene fin da subito, per una questione, per quella che un vaticanista, Domenico Del Rio, che ricordiamo con affetto, ha definito in un suo libro questa, come dire, stanzialità sacrale, cioè i papi all'inizio non si muovevano, quindi tutta questa, questa ricchezza di lingue veniva spesa stando a Roma e stando, parlando da Roma, che non è la stessa cosa che poter raccontare la vita della Chiesa locale andandola a visitare sul posto e quindi in qualche modo congiungendo la cultura dei giornalisti, non so, africani per, in senso generico, che stanno alla radio, con la realtà africana del viaggio in questione, che può essere dalla Guinea, dall'Algeria, eccetera. Allora, nel momento in cui la radio, seguendo Giovanni Paolo II, comincia a viaggiare e impara a viaggiare anche, a capire come si fa informazione viaggiando, ecco che questa ricchezza trova una sua dimensione, trova una sua universalità, una sua cattolicità, spesa realmente come prima non poteva fare, diciamo, ecco, non tanto per, erano limiti un po' imposti dalla cultura dell'epoca. Questo significa che le esperienze che vengono riportate, l'informazione che viene prodotta è una informazione di prima mano, non è più mediata dalla lontananza, ma al seguito del Papa che ha sfidato tutti i fusi orari del pianeta, che è Giovanni Paolo II, la radio li ha raggiunti tutti e quindi ha imparato, per esempio, a rendersi conto meglio come poteva essere, non so, la realtà dell'India degli anni 80 o 90, e a raccontarla avendo nuovi contatti, dilatando degli orizzonti che prima erano molto vaticani e romani e quindi in qualche modo limitati rispetto a quel tipo di informazione. Anche questa è stata una rivoluzione degli ultimi 30 anni.
Un'altra dilatazione degli orizzonti, come appunto dicevi, è quella ovviamente legata al web. La radio non si ascolta più soltanto attraverso le onde corte, medie o appunto in modulazione di frequenza, ma in molti altri modi.
Sì, questa appunto è una di quelle accelerazioni che dicevamo all'inizio. La Radio Vaticana, faccio un piccolo passo indietro, a metà degli anni Ottanta comincia, come un po' tutte le grandi testate internazionali, l'opera di informatizzazione. Solo che la radio ha un ruolo che magari il grande giornale non ha. Il grande giornale, come dire, migliora la propria tecnologia per se stesso, per rendere un servizio ai suoi lettori o comunque un media ai suoi ascoltatori sempre più completo e professionale. La radio, come io racconto in uno specifico capitolo del libro, ha sempre fatto da apripista della tecnologia per il Vaticano, quindi non solo per se stessa, ma per tutto il piccolo grande mondo del Vaticano. Tutte le più importanti tecnologie nuove che piano piano si affacciavano all'orizzonte sono state sempre testate nella radio, perché ha anche come sua struttura a disposizione un gran numero di tecnici, e poi una volta verificata la bontà di utilizzo di certe tecnologie, queste sono sempre state implementate poi negli altri dicasteri della Curia. Questa funzione ha sempre quindi, come dire, visto la radio e fatto sentire la radio come un po' questo, un front runner, come si potrebbe dire oggi. Che cosa succede? Che nel bisogno appunto di esplorare non solo per se stessa ma per la Santa Sede e il Vaticano tutto ciò che la tecnologia offre, quando verso la metà degli anni 90 il web comincia a essere percepito come una delle frontiere più affascinanti e dalle prospettive migliori per l'informazione, i tecnici della radio partono all'attacco e insieme con quelli della Santa Sede cominciano a capire che così come altre istituzioni si dotavano di siti web, anche la radio avrebbe dovuto, anche il Vaticano avrebbe dovuto avere il suo. Tant'è vero che la Radio Vaticana all'inizio non ha un suo sito, ma verso la fine degli anni 90, se non erro il 1998, ha la sua prima casa in internet all'interno del sito Vaticano, il vatican.va, oggi molto, molto famoso, molto conosciuto. Poi che cosa succede? Ci si rende conto che proprio per la sua specificità di lingue, di metodologie, per la sua stessa fisionomia, la radio in qualche modo sta un po' stretta sotto quel sito, che era molto istituzionale e non si occupava solo di informazione. La radio aveva bisogno di un suo spazio dinamico sul web. Per cui nel 1999 comincia cominciano i suoi tecnici, comincia a nascere anzi all'interno della radio un gruppo specifico di tecnici capaci insomma di capire, di comprendere le dinamiche del web, e cominciano i primi studi per dotarsi di un sito internet. Questo sito prende il via soprattutto proprio come inaugurazione nel 2000, un po' con il grande giubileo, si comincia a fare il primo battesimo online, quindi visibile ai navigatori, ed è da lì in poi una autentica corsa, cioè nel senso che si bruciano le tappe, perché per esempio si capisce una cosa tipica della radio, ovvero se noi abbiamo all'interno 40 lingue e 15 alfabeti, non può essere che il sito web vada avanti per buona volontà, perché ci sia magari nella sezione romena il ragazzo o la ragazza non a caso parlo di ragazzi perché insomma il web è sempre stato qualcosa da giovani, che se ne intende di più e quindi aggiorna la pagina piuttosto che magari la pagina in italiano, in inglese o in francese, spagnolo, le lingue maggiori. Allora si decide di avere un cervello centrale che dia un software comune, un sistema, una piattaforma, diremmo oggi, comune a tutte le redazioni della radio, perché tutta l'informazione sia gestita in maniera uniforme, dinamica, accessibile anche tra una redazione e l'altra. E così per esempio nasce quello che noi che è stato ribattezzato il Content Maker, che è questa piattaforma che ha rivoluzionato assolutamente il nostro lavoro, e ho scoperto scrivendo del libro che costituisce anche un po' un modello all'esterno per l'ingegneria che la sorregge, per cui perché non è facile dover gestire lingue e alfabeti diversi in una maniera senza intoppi, senza che il sistema si pianti, come si dice oggi. E quindi la radio con il web apre una finestra che in qualche modo fa, con il passare degli anni, e mi avvicino ad oggi, passare quasi in secondo piano il tipo di lavoro per cui era nata. Noi facciamo informazione andando essenzialmente al microfono, perché siamo una radio e appunto la trasmettiamo, l'abbiamo sempre trasmessa attraverso delle antenne, attraverso le onde. Piano piano il web sta soppiantando nella maggior parte del lavoro quotidiano questo tipo di impostazione. Perché? Perché quasi il giornale radio, quasi la trasmissione radiofonica diventa quasi subordinata. Non è un azzardo quello che dico, perché è un guado che stiamo attraversando adesso, quindi i confini sono ancora un po' da esplorare, ma spesso il bisogno di mettere un aggiornamento in tempo reale sul sito della radio soppianta, succhia energie e risorse al fatto di dover preparare una trasmissione o un notiziario. Ed è quello che noi stiamo vivendo, la velocità con cui i sistemi si aggiornano per poter essere in tempo reale, online, connessi, scaricabili, aggiornabili, e sta decisamente superando il bisogno che ha il giornalista o il tecnico di far partire una sigla a una certa ora e far partire quel programma a quella certa ora. Quindi siamo un po' in questa rivoluzione nella rivoluzione, ecco.
Certo. Questa storia di 30 anni che appunto hai tracciato in realtà è un po' come se aprisse ulteriori finestre, ulteriori prospettive alla radio. Non è tanto un'operazione nostalgica quanto la scoperta appunto di nuovi orizzonti. Tu
sì.
Hai usato quella bellissima espressione di orizzonti dilatati, che mi sembra veramente straordinario.
Sì, infatti stiamo, in particolar modo chi gestisce la radio, ma poi anche tutti noi che la facciamo nei nostri posti di lavoro, stiamo scoprendo ogni volta un confine sempre più ampio di questo orizzonte. Voglio ricordare una parola, una frase che ha detto, un concetto di Padre Lombardi lo scorso 10 febbraio, quando ha inaugurato l'anno giubilare della Radio Vaticana per l'80esimo. Eravamo nei musei vaticani, quindi c'era un po' tutto il gota vaticano anche per quanto riguarda le comunicazioni, e proprio per il contesto io ero presente, la cosa mi ha colpito. Padre Lombardi ha fatto un'affermazione molto netta, ha detto: noi siamo una radio, ma questa parola oggi è fonte di equivoco, nel senso, la radio evoca per l'appunto antenne, microfoni, ma oggi noi non siamo più questo solo, anche, ma non più solo. Noi siamo la radio che dicevo prima, internet, web, microblogging, YouTube, Twitter, insomma, c'è di tutto. Quindi non siamo piuttosto una comunità di comunicatori che ha davanti un'infinità di piste e che tutte deve cercare di batterle per poter essere all'avanguardia? Io credo, la domanda era posta in maniera retorica perché poi ha dato anche una risposta, ha detto io credo che siamo piuttosto questi. Ed è quindi questo che noi ogni giorno facciamo, cioè cercare di capire, di imparare a conoscere una determinata pista, e spesso dobbiamo anche praticarle e percorrerle più, dobbiamo percorrere più piste contemporaneamente per cercare di in realtà servire quell'unica missione che ha sempre caratterizzato la radio, cioè servire il Magistero del Papa, dare una lettura cristiana, una lettura cristiana dei fatti del mondo, portare la voce del Papa ai confini della terra, ma anche riportare indietro gli echi delle chiese locali al centro della Chiesa e della cristianità. Questo è stato l'obiettivo per cui Pio XI nel 1931 decise di costruire una radio. In realtà quello che poi è stata ha sicuramente superato le sue intenzioni, però quello che poi alla fine è rimasto in questi 80 anni è questa missione, questo nucleo che non è mai venuto meno. Le tecnologie, posso dire, hanno cambiato il modo di lavorare della radio, ma non le hanno mai cambiato l'anima.
Bene, io ringrazio moltissimo Alessandro De Carolis per averci illustrato appunto questo volume e aver così anche riproposto veramente quella che è la missione del nostro lavoro quotidiano. Perciò ricordo anche il titolo di questo cofanetto che raccoglie due volumi, 80 anni della Radio Vaticana, sono pubblicati dalla Libreria Editrice Vaticana, e grazie allora ad Alessandro De Carolis di questo bellissimo lavoro e di essere stato nostro ospite.
Grazie a te e a tutti voi.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di Punto e a Capo. Thank you.